Elena Kostiukovic, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro posto delle parole per introdurci a una coniugazione verbale molto importante, ovvero la traduzione. Partendo dal saggio che lei ha pubblicato, tradurre Umberto Eco mentre scoppiano le rivoluzioni. Ricordo che la pubblicazione di questo saggio è della Nave di Teseo nella collana editoriale I Fari. Elena Kostiukovic, una scrittrice, traduttrice in italiano e in russo, nata in Ucraina, a Kiev, laureata a Mosca e naturalizzata italiana. Tra questi ha tradotto 7 romanzi di Umberto Eco e da qui ha cominciato il suo grande amore per la scrittura di Umberto Eco. Allora andiamo subito a dentro questa storia, Elena Kostiukovic. Lei come ha conosciuto la scrittura di Umberto Eco?
Sono italianista di formazione, questo vuol dire che a partire dalla mia età tenera di 17 anni ho studiato la cultura italiana, la lingua italiana e tutto ciò che riguardava l'Italia all'Università Lomonosov di Mosca. Studiando l'Italia era inevitabile conoscere il cognome di Umberto Eco, grande storico, semiologo, filosofo, soprattutto filosofo dell'estetica. Conoscevo a vari suoi libri che ho usato anche per la ricerca per preparare la mia tesi di laurea. Più o meno lo stesso anno, quando mi sono laureata, sono successe due grandi cose, una per tutto il mondo e l'altra invece nel mio orizzonte personale, perché mi hanno assunto in una grande biblioteca. Questo è importante, il mio racconto riguarda dei fatti e degli aneddoti che sono quasi gli stessi che Umberto Eco ha descritto nel suo romanzo Il nome della rosa. È paradossale, però è vero. Mi hanno assunto come giovane ricercatrice in quella biblioteca dove arrivava, era l'unico posto in tutta l'Unione Sovietica dove arrivavano i libri dall'estero. Si poteva anche organizzare il loro arrivo. Noi collaboratori potevamo dire: questo è un autore da avere nella biblioteca, quella grande biblioteca a Mosca. Al centro della biblioteca esisteva uno spazio segreto, praticamente lo stesso che descrive Umberto Eco nel romanzo Il nome della rosa, con il motto sulla porta di questa stanza: Hic sunt leones. Beh, da noi non c'era questa scritta, però dentro stavano i libri proibiti. Il nostro compito di questa piccolissima brigata di persone che conoscevano lingue estere ed erano assunte per questo, consisteva nel leggere in barba a ogni censura e riassumere questi libri, che poi i nostri riassunti finivano in una stampa specializzata per addetti ai lavori. Naturalmente era un lavoro stupendo, perché ci apriva una porta verso il mondo che non era permesso conoscere, nonostante noi eravamo esperti di culture e letterature estere. Inutile dire che noi non potevamo viaggiare e vedere il mondo fuori dell'URSS. E così ho chiesto a me stessa quali libri mi interessano e ho fatto arrivare in questa biblioteca Il nome della rosa appena il romanzo di Umberto Eco ha vinto il prestigioso premio Strega qui in Italia. E poi l'ho cominciato a leggere e simultaneamente l'ho cominciato a tradurre, perché per capirlo, per gustarlo, per amarlo e per conoscerlo mi serviva la mia partecipazione, il mio contributo, se posso dirlo, attivo, anche per me stessa.
Per dire quasi la stessa cosa, no? Nella
per
traduzione.
Dire quasi la stessa. Sì, per dire quasi la stessa.
Tra l'altro, lei ha scritto anche romanzi, ricordo, nel 2015 è uscito Sette Noti, e poi Sette Notti, e poi Perché agli italiani piace parlare del cibo, tradotto in 20 paesi. Il rapporto di Umberto Eco col cibo era un rapporto anche molto bello, no? Ricordo le sue chiacchierate, la storica enoteca bolognese dove lui era ogni tanto cliente, era intenditore del caffè, amava soprattutto, se non ricordo male, il bollito misto, tant'è vero che Gambero Rosso aveva dedicato anche un articolo al bollito secondo Umberto Eco.
Sì. Essendo un piatto piemontese, guardi, era un po' cervellotico il suo rapporto con il cibo, perché, così come il mio, perché gli serviva conoscere, cioè sapere la storia del piatto per gustarlo di più. E quindi lui piemontese, Piemonte noi troviamo in ogni suo romanzo, c'è cioè Piemonte sempre, e in qualche forma, e ci sono cibi piemontesi che lui giudicava giustamente dal punto di vista semiotico utili e necessari per rendere l'atmosfera piemontese. Ed è per quello che il bollito misto, sì, e anche, non so, la finanziera, varie salse, verde, rosso, insomma, lui conosceva queste cose e sorrideva quando ha scoperto che le conoscevo anch'io, ma io le ho studiate prima di gustare, prima di mangiare, ho solo studiato sui libri. E poi finalmente arrivata in Italia ho potuto gustare, provare il loro vero gusto, e mi è stato così piacevole mangiare una cosa di cui io sapevo la storia, che io amavo prima ancora di poterla assaggiare.
Grazie a Umberto
Sì.
Eco e adesso entriamo nel libro Tradurre Umberto Eco mentre scoppiano le rivoluzioni. È importante questo sottotitolo, Elena Kuzikovic, perché scoppiano le
Sì, è
rivoluzioni e nel
importante.
contempo tradurre Umberto Eco.
E il titolo, e il sottotitolo, che per me è quasi importante, come, va bene, il nome di Eco è importante sempre per me, ci ho dedicato al lavoro con lui 30 e passa anni, quindi naturalmente, e poi li ho voluto molto bene come una persona che era affascinante e che era molto, molto empatico, nonostante quello che si dice di lui. E quindi mi era piacevole lavorare con questo scrittore, con questo amico. Ma le rivoluzioni intanto succedevano. La prima è stata più o meno quella a cui ho già cominciato ad accennare, raccontando dei segreti, censura, proibizioni, divieti, insomma tutto ciò che accompagnava la nostra vita all'interno di un paese chiuso come lo era l'Unione Sovietica. Naturalmente per me è stata una grande rivoluzione poter infrangere i divieti, poter uscire, poter vivere nel mondo vasto, nel mondo interessante, largo, me lo immaginavo molto felice, molto, molto bello, con un pizzico di romanticismo di uno che stava in una gabbia tutto l'inizio della vita e poi finalmente è stato rilasciato in libertà. Ecco, quindi la prima rivoluzione è quella politica, è quella di Gorbaciov. Però nel frattempo io racconto, nel primo capitolo del libro Prima Rivoluzione, io racconto come è successo che il libro stesso di Umberto Eco, Il nome della rosa, è capitato nelle mani di chi manifestava per le piazze, per le strade di Mosca all'inizio della perestroika, per la libertà, in favore di apertura, con il libro di Umberto Eco nelle mani, perché c'è stata una piccola storia, forse non la devo neanche svelare adesso,
Non
sperando che la
sveliamo
gente
certamente
lo
tutto, però
legge.
sveliamo, ricordiamo ai
Sì,
nostri ascoltatori che il
sveliamo.
nome della rosa arriva in Russia nel 1988, la traduzione viene
Ah,
fatta di nascosto perché era giudicato un libro troppo relativista per il regime sovietico.
sì, confermo, lei ha una visione molto nitida, infatti, di quello che ho scritto, sì. E poi la gente è venuta a manifestare con questo libro nel giorno quando cadevano i 20 anni della famosa invasione delle truppe sovietiche a Praga, e il romanzo, quello che nessuno in realtà si ricorda, però inizia con una frase. Cioè non proprio inizia, ma subito nella prima pagina c'è di Umberto Eco, c'è questa menzione di Praga. Lui dice: io scrivo questo romanzo a Praga nel 68, nell'agosto di 68, le truppe sovietiche invasero la sventurata città. Va bene, questa frase costava tutto il gioco, cioè non me la volevano far pubblicare. Io invece insistevo sulla pubblicazione intera, mi sembrava importante per capire tutta la storia del romanzo, perché il romanzo è basato attorno a un trama che è che all'interno di una società, di uno piccolo stato come l'abbazia, avvengono strani fatti che sono interpretati, una provocazione che è interpretata come motivo per un'invasione dall'esterno e di fatto la conquista di questa abbazia. Ci entrano le truppe del re di Francia. Quindi noi abbiamo la possibilità di paragonare questi due soggetti. Il pubblico sovietico ha capito subito, ecco, ha detto il pubblico sovietico, siccome a noi non ci permettono di dire, noi ci ricordiamo di Praga e siamo per la libertà, siamo per la solidarietà con il popolo cecoslovacco, no, si poteva semplicemente manifestare con il libro di Umberto Eco dove era scritta questa
E
frase.
allora entriamo
Questa.
in questa idea, no? E di questo rapporto,
Sì.
Elena Kustjovic, perché mi interessa entrare in questo argomento. Cioè, lei ha lavorato sulla traduzione, no? E quindi ha vissuto la parola, il pensiero e la visione di Umberto Eco. E credo che sia importante ragionare sul rapporto tra la lingua di Umberto Eco e il potere delle idee. Che cosa ci può dire?
Ma lui è molto autorevole. Lo amano milioni di lettori per vari motivi, anche semplicemente quelli che vogliono leggere una detective story. Ma il nome di Umberto Eco è una garanzia. Quindi l'insieme di idee che lui ha proposto, sulle quali lui ha ragionato, che lui ha sempre affermato nella coscienza delle persone che leggono, queste idee sono più ascoltate e più credute perché il suo nome è così carismatico. Quindi Umberto Eco è una garanzia, il testo va letto e va anche rispettato. Lui ha scritto molti testi importanti. Sulla storia delle idee, ma anche senza riguardare proprio la politica. C'era sempre però questo suo continuo rispetto per il progresso, per la verità documentata, contro qualsiasi idea del complotto, qualsiasi fantasia sui loschi, sulle trame losche dei politici, dei gruppi, delle società, dei anti-vax, insomma tutto quello di cui noi siamo in realtà di fatto vittime adesso quando non c'è più Umberto Eco e quando noi per difenderci dobbiamo parlare noi. Il problema è che quando c'era lui si poteva citare lui. E adesso è il nostro dovere, è il nostro lavoro. E purtroppo è molto difficile contro una persona come, contro, scusi, senza una persona come lui,
Vorrei toccare
vero?
il tema della tecnologia, che sembra un tema così lontano, e invece Umberto Eco è sempre stato molto attento, no? Anche al mondo di internet, pur essendo ai primi tempi, e lui aveva già delle sue idee, peraltro anche molto condivisibili. E questo libro, Elena Kustjovic, racconta anche l'evoluzione tecnologica del lavoro editoriale. Quindi le chiedo, com'è cambiato nel tempo il rapporto quotidiano tra lei e i manoscritti di Eco, quindi dalla macchina per scrivere ai primi computer.
Guardi, le confermo che noi in parallelo abbiamo vissuto questa fantastica epoca che non si ripeterà più, di passaggio dal lavoro con il piombo, cioè le nostre prime tipografie erano basate su caratteri componibili, mobili e lastre di piombo, di cui ho mantenuto qualcosa per me, proprio come oggetto strano. E quando io lo mostro ai miei amici, loro non capiscono di cosa si tratta, cos'è questa cosa. Ecco, quindi noi abbiamo iniziato con il piombo e abbiamo finito con l'intelletto artificiale che c'era già quando lui è morto. Quindi, che inizia ad esserci, perché lui è morto nel 2016. Quest'anno comunque si poteva già fare delle certe domande al chat GPT. Quindi la rivoluzione che noi abbiamo vissuto, ripeto, era una prova dura per il nostro sistema nervoso e il nostro insieme di abitudini, ma anche un onore in un certo senso che ci ha fatto la storia mondiale. Perché noi possiamo paragonare questa sua domanda che lei adesso mi ha fatto. Mi piace molto perché Sì, io posso dire che quando io prendevo in mano i primi libri di Umberto Eco da tradurre, c'erano tanti disegni a mano che lui mi dava assieme, non solo a me, a molti traduttori, ma comunque si trattava di cose fisiche, manuali. È un po' come questa voglia pazza del creatore del nuovo film blockbuster Odissea di tornare alla pellicola. E perché lui si ricorda ancora come erano i film fatti sulla pellicola, e lui l'Odissea l'ha cercato di riprodurre quelle emozioni, le emozioni più semplici, in un certo senso più complesse. Perché naturalmente, se tu lavori con la macchina da scrivere, se tu vai a cercare in una grande libreria le citazioni latine di cui non sai neanche l'autore, e lo devi fare come mi toccava fare. Questa è una delle rivoluzioni, la rivoluzione della ricerca dei dati. Mi toccava prendere dagli scaffali grossi volumi della patristica di Maine, cominciare a sfogliare, ma proprio pagina dopo pagina, con il rischio di aver magari sfogliato due pagine insieme. E allora la citazione che io sto cercando per 2 giorni magari rimaneva in questo spazio tra 2 pagine che si erano incollate tra di loro, per esempio. Nel Detective di Umberto Eco, in quel giallo che è Il nome della rosa, il segreto sta nel fatto che le pagine del libro si sono incollate. Quindi per aprire, per fisicamente lavorare con cioè la scoperta è una scoperta materiale di queste pergamene che l'eroe apre con le dita e poi muore perché sono avvelenate. Quindi è quello che io mi ricordo. Il primo lavoro con Umberto Eco era tutto carta, era tutto sensazioni tattili, era tutto il peso dei libri che tu dovevi spostare per trovare, per
E
scrivere, per
adesso
fare.
andiamo al
E poi.
peso della traduzione, Elena
Ah,
Kostiukovic. Tradurre un autore
sì.
significa, non dico una cosa nuova, ma significa entrare nella sua biblioteca mentale, tra le citazioni, nel caso di Umberto Eco, la semiotica, il gioco molto erudito. E quindi le chiedo, qual è stata la sfida più difficile per lei nel restituire in un'altra lingua l'enciclopedia nascosta che c'è dentro ogni pagina di Eco?
Lei sta facendo una domanda splendida, molto acuta, e le do una risposta inaspettata per i lettori. La parte più difficile delle mie traduzioni di Umberto Eco è stato rendere il linguaggio normale, quotidiano dei personaggi che magari vivono a Milano, come nel Pendolo di Foucault, oppure i genitori di Umberto Eco, che lui descrive nel romanzo La misteriosa fiamma della regina Loana. Insomma, il testo semplice è il più difficile, perché le corrispondenze tra le vite della gente normale e, come dire, regolare, umile, non parliamo adesso dei grandi personaggi storici, di quelli strani di cui sono rimaste le citazioni importanti come Napoleone Bonaparte, no, parliamo delle persone normali. Allora, quando prendi in mano una pagina scritta, un dialogo tra di loro, è quasi impossibile renderlo in un'altra lingua di un paese dove la vita è diversa. Questo è per me chiaro, però i miei studenti all'università, per esempio, non lo capivano. Mentre traducendo qualsiasi cosa che forbita, che è esotica, arzigogolata, piena di citazioni, dove c'è il lavoro barocco, è più facile, stranamente, perché basta che tu ti riempi la tua testa e, come dire, in un certo senso la tua bocca di questi fatti linguistici un po' diversi dal normale, e cominci a manipolarli, a metterli insieme come pezzettini di Lego. Ti esce comunque una cosa carina, abbastanza simile all'originale. Tu riesci a rendere l'idea, perché è chiaro che quando si traduce non si rende mai la stessa cosa. Infatti anche Eco ha chiamato il suo libro dire quasi la stessa cosa. Allora, di questo quasi, quando lavori su un testo con stile, con esercizi di stile come quelli di Queneau, più vicina alla vittoria, la tua vittoria, più vicina del traduttore. Ma se tu devi semplicemente tradurre un dialogo tipo un personaggio dice scendiamo a prendere il caffè, allora questa cosa in russo non è traducibile. E penso che in molte altre lingue, perché non scendono, loro non scendono per prendere il caffè, loro lo prendono in casa o non so, in un ristorante, insomma, si scende qua per prendere il caffè in un bar sotto casa. Anche la frase bar sotto casa non è traducibile. Non so se ho reso l'idea.
Certo, ha reso veramente l'idea proprio per far vedere e ascoltare chiaramente agli ascoltatori esattamente il dire quasi la stessa cosa. Quando noi leggiamo i saggi facciamo sempre, è un gioco banale, andare a vedere nell'indice dei nomi qual è il nome più citato e in questo caso il più citato è un traduttore, Burkhard Kröber, che tra l'altro è un traduttore anche di Umberto Eco, ovviamente anche di Calvino. Ci racconti brevemente di Burkhard Kröber?
Guardi, è splendido Burkhard Kröber. Lui ha superato 80 anni, lui è una persona ormai che traduce poco, che scrive un po', che diciamo si gode questa sua maturità e le riflessioni sulla letteratura che lui ha tradotto, adesso potendo anche leggere, perché noi traduttori il problema è che ci impegniamo tanto tempo nel nostro lavoro, è un lavoro estremamente faticoso, è più lungo che scrivere e quindi ci rimane poco tempo per leggere, noi leggiamo solo quello che serve e serve per tradurre, perché per tradurre un romanzo a Burkhardt, come anche a me, per tradurre, che ne so, Baudolino, c'è un elenco di penso più di 100 libri che bisognava leggere per poter tradurre Baudolino. E allora Burkhardt è adesso così, ma me lo ricordo anche 40 anni fa. E Burkhardt era di una erudizione, di un fascino, brillantissima persona che faceva anche un grande lavoro editoriale. Lui lavorava alla Hanser Verlag a Monaco di Baviera e aveva una posizione importante. Poi ha ceduto tutto pur di poter solo tradurre e è andato avanti con libri importanti, svolgendo però anche le mansioni del capo dell'Unione dei traduttori di tutta la Germania. Con Burkhardt si poteva discutere su tutto, si poteva chiedere anche a mezza parola. Noi capivamo le nostre problematiche perché parlavamo in italiano, è come se fosse che noi ci trasferivamo, sia lui che io, per poter lavorare e parlare insieme nel feudo di Umberto Eco. Come
Bello,
se
nel
fosse che
feudo
noi.
di Umberto
Sì,
Eco, molto bello. Allora,
sì,
Elena
ecco.
Kustiukovic, in un minuto, vedo qui in quarta di copertina una foto molto bella che la vede insieme con Umberto Eco nella foto di Edoardo Pasero. Mi racconta la prima volta che vi siete incontrati?
Oh sì, lui traslocava. Siccome io sono venuta in Italia non subito dopo aver pubblicato Umberto Eco, ma subito invece dopo aver avuto il primo passaporto, Gorbaciov ci ha dato la possibilità di viaggiare e si trattava dell'87, del 1887. Io semplicemente ho ricevuto da lui un invito tramite i collaboratori della casa editrice di conoscere, se io capito per Milano, lui ha formulato così, se io capito, allora sarò benvenuta in casa sua. Ma io non aspettavo il momento di capitarci, io semplicemente sono andata a Milano, avendo anche altri inviti, altri propositi di tipo lavorativo ed era il mio primo viaggio all'estero. Quindi mi è venuto a prendere il suo amico e grandissimo, una persona che adesso sta avendo un grande successo con dei propri libri, Mario Andreose, che è il capo della casa editrice La Nave di Teseo fino a oggi, avendo lui adesso 92 anni, ma comunque assolutamente in forma lavorativa. E lui è venuto a prendermi, siamo andati alla casa di Umberto Eco, lui è uscito, ha visto me e si è spaventato, perché io avevo l'aspetto ancora più giovane dei miei 29 anni. Quindi lui ha detto, ma è lei la traduzione? Sì. E così poi mi è costato un po' di tempo di superare questo gap tra la mia apparenza di una giovane, bionda, e, diciamo una ragazza, e ciò che lui voleva vedere nel proprio traduttore, cioè l'erudizione, profondità, letture, dedicazione, capacità di lavoro. E questo niente, è stato conquistato con tempo tutto il suo,
Ed è la cosa più
tutta la sua
importante,
fiducia.
che sia stato
Sì,
conquistato, e questo ci viene raccontato da
guardi,
Elena Kustiukovic, autrice del saggio Tradurre Umberto Eco mentre scoppiano le rivoluzioni. Le ricordo, il libro è pubblicato dalla Nave di Teseo. Ma in un minuto, prima di salutarci, Elena, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh, io adesso in questo momento sto leggendo una storia di monumenti di Roma che sono stati spostati, dimenticati o comunque maltrattati, quindi mi riempio
Roma
di
spostata è
amore.
il titolo?
Roma spostata, sì, lei
Eccolo.
conosce, vero?
Sì,
Sì,
è
Roma
molto.
spostata è un libro di Bruno Leoni, molto bello, veramente, guardi, è un libro di nicchia, ma a me fa molta compagnia, mi piace molto.
È uno dei libri
E continua.
che mi sono preso per l'appunto in un recente viaggio a
Ah,
Roma
che
perché mi
bello.
piaceva
Sì.
quest'idea di Roma spostata, no?
Sì,
Dello
infatti.
spostare i monumenti creando una visione della città eterna in maniera diversa. Grazie
Vero,
davvero.
infatti. Grazie, grazie anche di questo sostegno, diciamo, a proposito di quel libro che mi piace molto. Sono molto contenta.
Buona
Grazie.
giornata.
Buona giornata a lei. Arrivederci.